Ciao a tutti, eccomi qua, sono Francesco, sono qui per la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Saluto soprattutto gli ascoltatori che ci stanno ascoltando da internet, perché appunto ricordo che la trasmissione questa sera va in onda anche su internet, in onda anche oggi pomeriggio. Ringrazio appunto gli amici che si stanno impegnando per questo. Allora, ricordo il titolo della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Questa è una trasmissione di religione, di religiosità, di riferimento pagano, di riferimento politeista. Noi pensiamo al paganesimo come capacità di vivere in rapporto con se stessi, con il mondo, con la natura e con tutto che c'è attorno. Sei pronto?
Ui, ciao.
Sì, ciao.
Guarda che prima per te trio con i paranoici, se siete smettegati, rispondermi a me.
Ah, beh, porta pazienza. Diventerai beato per questo. Beh, ricordo il numero telefonico. Ricordo 049 700 700 per chi vuole intervenire. No, beh, diventerai beato. Sai, i cristiani hanno la sopportazione, la pazienza, la rassegnazione, e tu cerchi di adeguarti, insomma, dai.
Sento la libidine che monta.
Esatto. Ma d'altronde, vedi, è una forma masochistica, autolesionistica, sai, quando il monoteista è sempre così, nel senso che distrugge il suo corpo, la sua esistenza, e spera di annientare i corpi degli altri, è un rapporto sadomasochistico, insomma.
Un tipo serio da fare, tipo qualche club privato?
Peggio ancora, perché loro fanno i club pubblici, che sono le inquisizioni, i roghi, insomma, cioè più terrificante. Uno va su un club privato per sua scelta, per suo piacere, perché gli piace, perché gli va, e se poi tu lo imponi agli altri, sei un cristiano, ma loro non lo fanno per il loro piacere, ma per dare piacere a Dio, perché in fondo loro dicono: noi non siamo gli agenti di questa opera, lo facciamo per la volontà di Dio, per il piacere di Dio e per salvare la tua anima, logicamente, come sempre.
Una roba seria, ora?
Una roba seria, sì, per i criminali, sì, come Gesù Cristo, insomma. Giustamente, Gesù Cristo era un criminale, seriamente criminale, cioè nel senso che non lo faceva perché aveva sbagliato, lo faceva perché voleva fare così, insomma.
Sì, ma anche la nonna che la chiamava prima,
sì,
che diceva: ma no, qua, quando le dite che sui Vangeli che ne scritte del copar. E no, ma dove hai letto? Io ho letto la Bibbia molto attentamente.
Ma no, ma logicamente.
Ma questa si è smetegata totalmente il Vangelo di Luca?
Ma sì, ma cioè, la Bibbia è criminale dalla prima all'ultima pagina.
Ma
cioè,
cazzo,
ogni predicazione di Cristo è sempre rivolta a voi peccatori, via voi colpevoli, voi che doveste essere salvati. Questa è la posizione appunto dell'arroganza, della superiorità e di considerare gli altri dannati. Ma la vecchietta che ha chiamato prima diceva: Satana ha scelto il rogo.
Cioè, sì, era abbastanza sul fulmina.
Cioè, e questo lo faceva con la massima tranquillità, cioè nel senso di dire: sì, noi bruciamo le persone sul rogo, ma hanno scelto loro di andare sul rogo. Come aspirazione, come desiderio, come milioni di streghe, di uomini hanno scelto loro di andare sul rogo. Giordano Bruno, gli piaceva andare sul rogo, era contentissimo, era felice, l'ha scelto lui.
Aveva già la crema solare?
Sì, sì, ma infatti, ma l'ha cercata, cioè nel senso che tutta la sua opera è stata fatta per quello. Loro cristiani sono stati costretti a bruciarlo sul rogo, proprio li ha costretti, li ha presi per il collo, li ha obbligati, ma se no loro non lo bruciavano sul rogo, se Giordano Bruno non voleva, capito? Jacques de Molay neanche sul rogo, l'hanno usato soltanto le braccia perché si cucinasse meglio, ma perché cercava lui questo piacere, perché gli andava lui, insomma.
L'aspirava a diventare Carbonea.
Esatto, questa è la logica dei cristiani. Certo, poi loro dicono: ma lasciamo perdere queste cose, perché sì, ne potremmo fare ancora, insomma.
Cioè, il punto è che se ne era una base della filosofia che ha portato a che situazione là, che a base non è mai stata cambiata.
No, infatti non è mai cambiata.
Cioè, non è che un bel punto gli hai detto: oh cazzo, avevo sbagliato tutto, fa cagare il cristianesimo, avevo sbagliato tutto, provo una ciappare, una sorta, che ne so, del neoplatonismo.
Ma no, cioè loro sì, no, beh, loro sono cambiati, no, piano, loro
prima non sa neanche cosa che era il neoplatonismo.
Ma sì, ma loro non sono cambiati, cioè non accenderebbero più fuoco con i roghi con la pietra focaia, userebbero l'accendino, fanno prima. Cioè sono cambiati in meglio, se sono più aggiornati, hanno maggiore tecnologia, insomma, userebbero, logicamente non userebbero la legna riciclata, userebbero la segatura pressata, sai, sarebbero anche ecologici da questo punto di vista, ma i roghi li accenderebbero ben volentieri, insomma.
È stata una roba che mi sono cattato l'altro dì a Fardo Ciacque con un altro paranoico.
Beh, proprio scusa, a questo punto, se c'è anche una fidanzata, facciamo un appello alla vecchietta cristiana che ha chiamato, ti
no,
mettiamo.
No, scusa, perché ti sente. Perché non sono ascoltato.
Ah, aspetta. Sì. Cioè, visto che sei così a ricerca di gente paranoica, da tutti i cristiani sono tutti malati, sono perversi, sono cattivi, ti mettiamo in contatto con questa vecchietta e così ti diverti, visto che c'è anche i paranoici.
Una roba seria,
cara. Esatto, sì, proprio. Tu potresti fare un club di questi paranoici.
On loose.
Esatto.
Scopo di lucro.
Ma sai come si divertirebbero, insomma, concentrati.
Ieri ti ho contato un po' delle mie sfighe dialettali. Che praticamente, io c'è quel arco uno che ho scomizia, che lui come al solito mi dice, ma no, ma Bibbia parla d'amore, no, qua figa parla d'amore, no, Bibbia. Era, me fa, che spiega un attimo dell'Antico Testamento, che spiega del Levitico, che spiega del Libro dei Giudici, e lui mi fa, sì, ma guarda, mi pare che deve aver sentito il prete del mio paese che una volta metta la dottrina che il Nuovo Testamento, Gesù, il Nuovo Testamento è un'altra roba.
Ah beh.
No, col cazzo di verità, perché che ne è un passaggio chiave nei Vangeli, dove che chi che l'ha scritta fiaba di Gesù, che parla chiaro, perché gli domanda ai discepoli, ma noi altri dobbiamo rispettare o no le leggi antiche, le leggi di Mosè? E che altro che risponde, guarda che in verità non verrà il mio regno se prima non le passai le leggi di Mosè.
Esatto, ma perché sono sempre le leggi quelle, sai, di Abramo che va a sacrificare Isacco.
Sì.
Su sì, quelle leggi, insomma.
Cioè, mi fa un po' che... non mi fa da ridere, mi fa tristezza quando uno viene a dirmi, ah, sa, tu ho letto la Bibbia. E a volte spara a cagare, che ti capisci lontano un miglio che non l'ha mai
letta. Ma l'importante è fregare tutti, capito? Cioè, sulla mia via puoi mettere qualsiasi cosa, l'importante è fregare le persone.
Sai tu cosa che pensi? Chi abbia letto, quando chi era voce, ti sa quanto aveva emesse che il prete, il pareggia, il fogliettino passo predica... Ti sa che ne è una parte, Mago, mi non mi ricordo perché le 14 anni che non vai più in chiesa e che non ho 26.
Ma beh, basta leggere quello che leggo sul bollettino parrocchiale che mi portano a casa e sono cose terrificanti, insomma.
Sfizioso. E ora, niente, ti ricordo che, non so se ti da quanto tempo che non te la sotto manca i fogliettini là, quei prediche, che praticamente i butta dentro delle frasi estrapolate da tutti i contesti, dai vari Vangeli.
Sì.
Tutte, e incastro è un discorso nuovo. Ma totalmente no!
Sì, ma infatti, ma
totalmente.
Sai, quando un'esca non funziona, si può sempre cercare di riciclarla, insomma. Cioè...
Sì, in effetti, fin da quando che ero boccia, il mio punto è sempre parabola. Scusa un attimo.
Sì. Sì, ma detto, è una caratteristica da quello del monoteismo di ingannare, cioè, ma è l'inganno assoluto con il Dio creatore.
Niente, mi era partito il compressore.
Sì.
Sono quello di lavorare.
Bravo.
E praticamente. E mi contava sempre questa parabola delle tre mine.
Sì.
Delle mine dei talenti.
Sì.
E a fine là, non mi diceva né carne né pesce, non mi diceva niente, insomma. Mm-hmm. Però ho dovuto andare a leggermi personalmente la Bibbia CEI per leggere a fine come che finì il paragrafo.
Esatto.
Cioè che a fine diceva chi che non vuoi che regnesse su di me, andè torlo e copelo.
E sgozzateli davanti a me.
Sì, mi lo sentivo la prima volta da Claudio 4-5 anni fa, non l'avevo mai sentito, sono andato a leggermi, per colpa vostra sono andato a comprarmi una Bibbia, insomma.
Sì.
Mi avevi fatto buttare via i schei anche se metto le riviste porno fai più bella figura.
Sì, d'altronde ne avevo sicuramente un miglioramento. Usavi meglio il tuo tempo e soprattutto osservavi qualcosa di più intelligente rispetto alla mostruosità della Bibbia, insomma.
Vabbè, oh, te metti dopo che adesso avrò un stimo e un'altra pacca del frustraio.
Ciao. Sì, pronto?
Pronto, ciao Francesco.
Ciao.
Sono Beppe, scusa se ti richiamo.
Nessun problema.
Ma sei d'ora che ho il mal di stomaco dopo l'ultima telefonata della tua trasmissione.
Bene.
Passo alla radio.
No, beh, parla pure.
Allora, premesso che mi rispetto l'idea della signora che c'è ma prima e non mi permetto di pretendere di fare cambiare idea.
Ma non è che puoi?
Boh. E volevo dire che ha fatto una telefonata di 20 minuti, visto che ti ha detto che non ti ha che fatto parlare. E non solo, volevo dirgli che gli ha una radio che è l'unica che si ciappa in tutta Italia, in qualsiasi valle più desolata, anche quando non si ciappa nessun'altra radio, che trasmette 24 ore su 24 le idee dei cattolici, dei cristiani, per cui non mi sembra che sia messi mai da quel punto di vista che nessuno li ascolta.
Sì, ed
è anche via satellite, perché che sa quanto costa un minuto di trasmissione satellitare, is è anche poveri come chi va praticando. Bon. Con questo mi volevo chiederti una cosa, perché so che ti sei molto ferrato da un punto di vista bibliografico, cioè nel senso della lettura dei libri, e volevo domandarti se è vero, mi risulta, che esista una storia criminale del cristianesimo.
Sì.
Volevo chiederti a che volume sono arrivati e l'ultimo volume che è stato pubblicato a che anno giunge?
Allora, esiste la storia, Desner l'autore, la casa editrice è Ariele, è in 10 volumi, in Italia è arrivato al 5° volume, sono volumi da 400 pagine scritti fitti fitti, caratteri piccoli.
Perfetto, ecco, questo per chi che gradito che non ha notizie dei cristiani o cattolici che si comporta in maniera aberrante. Se non ha notizie, non fa altro che andare in una libreria e comprarsi questi simpatici volumetti. Sì. Ti ringrazio e ti saluto.
Infatti, appunto, quello che è significativo, che loro devono sempre negare, ma la nostra ascoltatrice di oggi ha fatto delle affermazioni che sono terrificanti, perché come sempre i cristiani si comportano in maniera, dire, misera, squalida e poco, perché affermare che Satana ha scelto il rogo e poi dice che tu sei seguace di Satana e che bisogna salvarti, e poi quando comincia a andare nella tua vita e attribuirti comportamenti che tu non fai, tipo dire che le telefonate dei cattolici contro di noi le facciamo noi. Sì, pronto?
Francesco?
Sì.
Ciao, sono Francesco Roncade. Ascolta, io oggi ascoltavo la tua trasmissione prima.
Sì.
E mi sono realmente quasi schifato da quello che hai detto quella settimana. Pronto?
Sì, sì, ti sento.
Parla pure, mi senti?
E mi sono praticamente schifato da quella signora che hai chiamato prima. Che infatti volevo chiamarti alle 3:30, ma non metteva più giù il telefono.
No, ma poi io mi dispiace anche aver chiuso, ma io alle 4:30 comincia il Vise.
Il Vise là che aspettava.
Esatto.
No, ma la demenza e l'ignoranza di determinate persone è veramente qualcosa di assurdo.
Sì.
Perché andare comunque a dire che Cristo è buono, Cristo è stato, quando a sto mondo è solo che robe schifose, se fosse realmente, anche se solo fosse vero che esiste, ormai dovrebbe essere finito, insomma, non si può andare avanti così.
Sì, sì, ma infatti, ma per loro la cecità è l'unico modo di affrontare la realtà. La menzogna, l'inganno, l'accusa. Il sotterfugio, il fatto stesso di dire che i cattolici chiamano qua contro di noi, siamo noi che facciamo le telefonate.
Ma no, ma sono i cattolici che sono gli unici che fanno crociate inutili contro. Contro, sai qual è il guaio dei cattolici? Ovvero di quelli che professano la fede.
Ne hanno tanti guai.
Cioè i preti e il resto. È questo, che fino a alcuni anni fa hanno convissuto con un popolo grasso e ignorante. Adesso che il popolo si è svegliato fuori, succede quello che succede con i politici, li hanno abbandonati. E loro questo non lo sopportano, per quello dopo si attaccano, ma voi siete gli anticristiani, questo e quest'altro. Questo
sì,
è, secondo me, la roba.
D'altronde, sai, loro è sempre un odio verso la vita, verso le persone. Sarebbero disposti a tutto pur di attaccare e di accusarti, perché tanto per dire, ti chiedono cosa fai nella vita.
Sì.
E tu dici, io faccio le cose che mi piacciono.
Forza,
e cosa fanno i missionari? Che stile di vita hanno? Che portano alla miseria, allo squallore, che attaccano le persone, che fanno le crociate per distruggere le culture? Quelli cosa sono? Sono delle brave persone, sicuramente.
Ma dico, guarda, che io la penso come te, come Claudio, anche se Claudio ogni tanto mai esagera. Però, dico, oggi sono veramente rimasto schifato da determinati ragionamenti che ha fatto. Quella signora, secondo me, non ha tutte le tre regole a posto, anzi. Sì, è una grossa puttana.
Beh, no, beh, quello c'è, lasciamo stare le situazioni personali.
Sì,
cioè,
sì.
Si deve sempre attaccare sulle idee, perché se andiamo sul particolare facciamo quello che vogliono loro, attaccare le persone.
Ma cosa hanno loro? Loro non hanno un'ideologia loro. Loro sono solamente inculcati da mille fregnacce che non hanno neanche letto, per la maggior parte di quella gente non ha neanche mai aperto la Bibbia,
no,
non sa un cazzo neanche di quello, e solamente perché il prete gli ha detto che Dio è bello, Dio è buono e che Satana esiste, questo è stato, vanno avanti così. Io l'ultima volta ho parlato con un prete, mi ha detto che i giovani ultimamente sono disinnamorati della Chiesa, solamente perché sono un po' più colti, hanno capito che sono tutte stronzate.
Seguono la loro esistenza, fanno le cose che gli piacciono, vogliono vivere, perché devono rinunciare alla loro vita?
Perché da che mondo è mondo, l'intelligenza, soprattutto la cultura, ha portato a emancipare le persone.
Sì.
Cosa pensano di essere un gregge di pecore che gli dice sempre sì signore, sì signore, sì signore?
E soprattutto devono rinunciare ai loro piaceri, perché se tu pensi soltanto al discorso della sessualità, rispetto ai ragazzi, cioè quali situazioni mostruose hanno creato nella psiche dei ragazzi, delle persone.
Siamo tutti animali, insomma, è una cosa talmente naturale che se uno deve andare, guarda, io mi ricordo che da piccolo c'era la mamma di un mio amico che mi diceva non ti masturbare perché altrimenti diventi cieco. Cazzo, io a 6 anni avevo 8 di 3 in meno, cos'è, che cazzo, non so io. Questa è la deficienza che hanno loro.
Sì.
Ascolta, Francesco, ti saluto per tornare via.
Bene, ciao. Ciao.
Sì, d'altronde appunto il comportamento, quello dei monoteisti, è sempre quello di infangare, di accusare, perché ad esempio l'ascoltatrice, che è stato veramente un campionario dei comportamenti cristiani, comincia sempre a non affrontare le tue idee, ma cerca di attaccare le persone, a insinuare, a calunniare, a sospettare, a dire che c'è un motivo oscuro per cui fa le cose, in quanto le cose non le facciamo in maniera trasparente, le facciamo perché ci piacciono, perché le vogliamo così. Sei pronto?
Sì, pronto, Marco da Treviso.
Sì, ciao.
Allora, volevo chiederti due cose. Innanzitutto, secondo te, qual è la zona del mondo... Pronto?
Sì, ti sento.
Qual è la zona del mondo, qual è lo stato, secondo te, in cui vivono in un equilibrio culturale, secondo te, ideale?
Nessuno. Nessuno. Cioè, ne purtroppo siamo in una condizione in cui il cristianesimo ha distrutto le società dal polo nord al polo sud. E non c'è in questo momento nessuna società, nessuno Stato che vive in maniera ideale. E questo non è un altro discorso da fare. Noi cerchiamo di realizzare le persone, poi le persone, quando avranno coscienza, comprenderanno, cercheranno di cambiare la società, la cultura. Ma non esiste purtroppo uno Stato, una società ideale in questo momento.
Perché io osservo che la religione monoteista, in quanto tale, crea un sistema piramidale,
sì,
per cui chi è sotto deve sempre dover corrispondere e rendere conto a qualcuno che è sopra, per cui ogni persona non può essere se stessa e libera, ma ha sempre da essere inferiore a puntini,
sì,
puntini, e questa è una briglia, secondo me, sia della sfera spirituale e sia della sfera sociale, perché tutto questo crea ad opprimere le potenzialità che gli esseri umani hanno.
Va bene, d'accordo, ciao. D'altronde, quando tu dai come scopo dell'esistenza la salvezza dell'anima, la vita eterna, in cui svuoti di ogni significato la vita che stai vivendo adesso, cosa fai? Crei delle persone infelici, perché praticamente non dai una dimensione importante all'esistenza. Perché noi ci battiamo sempre per dire facciamo le cose in base ai nostri desideri, ai nostri piaceri, a quello che ci piace? Perché noi diciamo alle persone dovete vivere, dovete entrare in contatto, dovete comprendere, dovete osservare, dovete conoscere, proprio perché sappiamo che la vita va sempre vissuta. E se i cristiani, i monoteisti, dipingono questa vita come un inferno, come un luogo della tentazione, come un qualcosa in cui c'è Satana che agisce, in cui si impossessa delle persone, quando tu togli alle persone quella spinta vitale, quando tu gli togli ogni riferimento, quando gli dici ma tu non sei libero perché sei schiavo di Satana, sei un posseduto e io devo salvare la tua anima, questa è volgarmente chiamato terrorismo, e significa che un terrorista, per purificare il mondo, per purificare le persone, può fare qualsiasi strage. D'altronde proprio la volontà di strage, di sanguinio, di massacro è insita in ogni monoteismo, o il monoteismo si è sempre affermato tramite la distruzione, perché pensate cos'è successo con l'avvento dei monoteisti nell'impero romano. La loro affermazione non è stata fatta tramite intelligenza, tramite il proporre una visione del mondo che fosse accettabile, no, l'hanno fatta logicamente con i missionari che andavano a distruggere i templi, a bruciare le persone, a uccidere le persone, e quando nel Medioevo qualcosa era sopravvissuto hanno acceso i roghi, e lo rifarebbero ancora adesso. I cristiani non sono cambiati, ma questo lo fanno perché gli ha insegnato Cristo. Sì, pronto?
Pronto?
Pronto.
Ciao Francesco.
Ciao.
Volevo sapere, definizione edonismo, allora è soltanto cattolica questa definizione?
Quale?
E di edonismo, dicono che le società sono edonistiche, epicuree, eccetera.
Vabbè, sono loro che ti vorrebbero togliere ogni piacere, ma l'edonismo...
No, io vorrei sapere invece il vero senso dell'edonismo nel senso pagano, non nel senso che...
Nel senso pagano, quando si dice che tu sei un Dio e devi vivere tutta la tua esistenza e tutte le tue gioie e tutti i tuoi piaceri, vabbè, questa è un'affermazione pagana. Se poi questa tu la definisci edonismo, bene, noi siamo per l'edonismo. Ma,
sì,
perché uno dovrebbe rinunciare a se stesso? Perché uno dovrebbe...
Grazie.
Ciao, ciao. Cioè, il monoteismo dice tu rinuncia da qualcosa, sacrifica, fa il tuo sacrificio, rinuncia alla sessualità, rinuncia alla gioia, pensa soltanto a Dio, alla salvezza, all'anima eterna, se no vai a finire in inferno. Cioè si crea sempre uno scambio mercantile in cui tu rinunci a un qualcosa per qualcosa di cui non hai prova, non avrai certezza. E questo viene fatto proprio perché è il Cristo che insegna ai cristiani di togliere alle persone tutto, di togliergli ogni spazio, ma di togliere le cose che sono nella vita, perché loro è una predicazione di morte, è una predicazione di violenza. E soprattutto loro cosa dicono? Che quando tu rifiuti la loro follia, la loro pazzia, la loro malattia, non sei te che in maniera cosciente, in maniera responsabile, che in maniera di ricerca hai compreso questo e ti sei liberato. No, dicono i cristiani, tu sei un servo di Satana, sei un agente di Satana, sei uno che rifiuta il messaggio di Cristo e dice questa non è la tua volontà, tu sei un posseduto. E cosa si fa? Visto che tu rifiuti questo messaggio criminale di Gesù Cristo, devi finire sui roghi. E questa è la mentalità di tutti i monoteisti da quando sono comparsi nella nostra cultura. E loro hanno sempre questo pregiudizio che loro si ritengono i superiori, gli eletti, Dio. La loro violenza non la compiono per affermazione loro, la compiono, la realizzano per maggiore gloria di Dio, per maggiore potere di Dio, e di conseguenza loro fanno in qualsiasi cosa. E pensate appunto che oggi avete avuto la testimonianza di un intervento di un'ascoltatrice cattolica che diceva proprio questo, e che in sostanza diceva: il rogo è la salvezza della tua anima. Ma il rogo significava annientare le persone. A te non interessa comprendere la loro esistenza, non interessa comprendere cosa hanno fatto, cosa hanno elaborato, cosa hanno compreso, come vivono. No, tu devi, come monoteista, imporre la sottomissione, tu devi rassegnarti, tu devi subire. E questa è la loro cosa, perché ad esempio lo vedi anche nelle domande che hanno fatto oggi questa cattolica, diceva cosa fai nella vita? No, perché la tua vita deve essere annientata nella missione, nella propaganda, nell'imposizione degli altri. E dicono soltanto chi si sottomette a Dio e impone violenza sulla società, sulla cultura, sugli uomini è un grande uomo. Tu che cerchi nella tua esistenza, che manifesti il tuo pensiero, la tua ricerca, la tua cultura, quello che hai vissuto, nascondi qualcosa, hai qualcosa di perverso, sei pericoloso. E questo è il metodo di insinuare sempre, di non affrontare quello che tu dici, quello che tu affermi, quello che tu sai, quello che porti, quello che hai trovato. No, si insinua che dietro a te c'è qualcosa di diverso, che tu hai un secondo scopo, hai un qualcosa che non dici. Invece il loro scopo è cristallino, lo dicono chiaramente. Noi monoteisti vogliamo sterminare il genere umano, vogliamo imporre la sofferenza. Ma questo gliel'ha insegnato Gesù Cristo, e questo è il loro comportamento, perché per loro l'unico comportamento genuino è il comportamento di chi attacca gli altri. Noi non attacchiamo il monoteismo perché ci piace attaccarlo, attacchiamo il monoteismo, lo critichiamo perché impedisce alle nostre società, alle nostre culture, ai nostri popoli, alle nostre civiltà di progredire, ma non solo di progredire, ma di vivere liberamente, perché ci deve essere nella nostra cultura problemi, discussioni sull'aborto. L'aborto è un diritto delle donne. Perché ci deve essere tutto quel problema della fecondazione assistita in Italia? Perché? Perché la gente non può utilizzare lo sperma come vuole. Ma cos'è lo sperma? È soltanto un qualcosa del mio corpo? No, è il tabù. Deve essere creata sofferenza. Ma perché si deve finalizzare, ad esempio, la sessualità alla procreazione e non alla ricerca del contatto, dell'intesa, del piacere, del divertimento? No, deve essere finalizzata la procreazione, a creare nuove persone. Se poi queste persone vengono al mondo in un mondo di sofferenza, di povertà, di miseria, in cui sicuramente saranno poveri, in cui sicuramente vivranno male, non importa, perché bisogna portare povertà. E questo lo insegna Gesù Cristo. Gesù Cristo disprezza chi si ingegna, disprezza quelli che pensano alla loro esistenza, quelli che rifiutano la sottomissione, perché Gesù Cristo pretende la sottomissione. D'altronde è la famosa parabola che loro si dimenticano, dice: portateli davanti a me e sgozzateli coloro che non hanno voluto che io regnassi su di loro. E questo è quello che vorrebbero fare i cattolici adesso, i monoteisti, soltanto che si trovano in una condizione di che la legge non gli permette di fare questo. Sì, pronto?
Pronto?
Sì?
Sono Paolo.
Ciao, ciao Paolo.
Stavo ascoltando quello che dicevi proprio in questo momento. Io credo che il punto sia fondamentale che il cattolico non ama la democrazia, non ama la libertà. Da sempre il cattolico in Italia si è intromesso nella politica con un principio comune in tutte, diciamo, le sue operazioni, quello che le sue leggi debbono valere per tutti.
Esatto.
Quindi non accetta per esempio una legge che dia la libertà di coscienza su un determinato argomento, che può essere la procreazione assistita, come l'aborto, come il divorzio, come tante altre cose. vuole, esige una legge che imponga le sue regole agli altri, anche a chi ha altre credenze, anche a chi è ateo, per esempio. E la differenza un po' fra le battaglie che sono state laiche e quelle dei cattolici è sempre stata questa, che laici o altri religiosi, politeisti, eccetera, sostengono che deve essere lasciata la libertà, per cui se io voglio praticare l'aborto lo pratico, esatto. Se un altro è cattolico e non vuole praticarlo, semplicemente per se stesso, sceglie per se stesso, per la sua coscienza. Mentre invece il cattolico questo non lo accetta, cioè lui vede solo la sua coscienza, solo il suo Dio, le sue leggi, le sue regole e basta, non esiste nient'altro, e quindi deve imporle agli altri con la violenza della legge o quando ha la possibilità anche con la violenza fisica. Questa è una contraddizione che c'è sempre stata nella storia e perdurerà, penso.
Sì, ma dico solo anche del sesso, della sessualità. Se tu pensi a quello che è successo con la campagna sul profilattico, quasi una guerra di religione in Italia, sai, con la campagna contro l'AIDS di usate il profilattico, certo. Mica si diceva ammazzate le persone.
Beh, c'è stato il famoso caso di quei cardinali in Africa che hanno detto che sono arrivati, pur di sostenere le loro folli teorie, a dichiarare che il preservativo non proteggeva dall'AIDS, perché secondo loro il virus dell'AIDS poteva passare attraverso i pori.
Se tu arrivi qua, il fatto che è arrivato che il Papa ha affermato che i farmacisti cattolici non dovevano vendere certi prodotti, cioè l'ha fatto l'affermazione in Italia, non in Africa, cioè l'ha fatto qui, certo. Intorno a noi. Cioè,
sì,
la
RU4 sono venuto a sapere che ci sono delle ditte farmaceutiche di proprietà diretta del Vaticano, mi sembra che si chiami Serono, una di queste, che sono produttori di pillole anticoncezionali, quindi ci sono anche dei segreti, delle contraddizioni incredibili. Ad ogni modo, sì, quello che tu dici è sacrosanto, purtroppo è sempre così, anche il discorso della procreazione assistita o delle cure adesso, non so come...
O la pillola del giorno dopo, ad esempio, tanto
sì,
per
la pillola del giorno dopo, la pillola, la RU486,
esatto.
Le cure, cioè le ricerche sulle cellule staminali,
sì.
Per cui abbiamo dei malati gravissimi che non possono, una cosa questa veramente vergognosa, non possono progredire nei progressi per curare queste persone, perché i cattolici non vogliono, cioè è veramente una cosa incredibile. Comunque vabbè, dai, lascio spazio ai prossimi ascoltatori.
Bene.
E ti mando un saluto.
Ciao Paolo, ciao. Sì, no, ma proprio perché questo avviene, non perché ci sia la follia singola di qualche cristiano, ma perché Gesù Cristo, il criminale, il mega criminale, il super criminale, il killer della storia, ha insegnato questo, cioè il suo messaggio è questo, perché il Gesù Cristo dei cristiani non ha mai chiesto alle persone di realizzare la loro esistenza, ha sempre parlato di verità, cioè lui è sempre affermato di essere nella verità, ma noi sappiamo che il problema della verità è un problema secondario, perché un'altra cosa molto molto semplice è che la verità porta a un pensiero, il pensiero porta a una cosa astratta e che slega dalla realtà. Noi pagani parliamo di percezione, ma la percezione implica il contatto, implica l'osservazione, implica l'agire, il percepire tramite azione, e qui significa interagire con la realtà, perciò noi dobbiamo guardarci attorno, dobbiamo percepire la realtà, dobbiamo toccarla, e questo è uno degli elementi fondamentali che contraddistinguono due visioni di religione contrapposte come il monoteismo e il politeismo, proprio perché il monoteismo è visto come una malattia. D'altronde, qualcuno che rinuncia alla propria vita, al proprio piacere, al proprio modo di essere, alla propria sessualità, soltanto per avere la vita eterna. Che poi la vita eterna è una loro invenzione. Che necessità ha l'uomo di pensare alla vita eterna? Che necessità c'è che un uomo rinunci a qualcosa di sé per una vita eterna? Cioè, dove sta la redenzione delle persone tramite la rinuncia? Le cose che hanno a che fare con l'individuo, col piacere dell'individuo, sono giuste, non devono essere regolate da leggi o da morali. Eppure il monoteismo compie questo, lo compie questo non per ignoranza storica, ma lo compie perché Gesù Cristo, il violento, il predicatore di violenza, di imposizione, ha insegnato questo, è stato codificato in questa maniera. Ecco, un'altra cosa che poi è molto importante e che noi dobbiamo sempre comprendere e che i monoteisti non vogliono far comprendere, che noi siamo all'interno di una realtà molteplice, che non esiste un'unica dimensione. noi siamo all'interno di un pluriverso, di un multiverso, cioè nel senso che assieme a noi ci sono infinite vie, infinite possibilità, infinite divinità, infinite incontri e scontri, e noi siamo all'interno di questa realtà, siamo all'interno di questo fiume. Niente, ha riattaccato. Ricordo i numeri telefonici 049 700 700 049 700 838. Di conseguenza, quando si è all'interno di un pluriverso o di un multiverso, si comprende, si conosce che attorno a noi ci sono delle persone che hanno diritti, che hanno delle caratteristiche, che hanno dei desideri. Ma si comprende proprio osservando. Noi non diremo mai come pagani che ci dobbiamo rifare a una visione unica, a un dogma, a una fede, a un libro sacro. Noi non abbiamo epoche storiche da fissare come modello, ci possono piacere, però noi sappiamo che il paganesimo è vita continua, è continuamente vita, è continuamente nella realtà della trasformazione, della modificazione della percezione. Perciò modificando le nostre percezioni modifichiamo anche i nostri legami, ma i nostri legami non sono assoluti, i nostri sono rapporti, sono scambi di energie, sono interazioni con la realtà che ci attorno, cioè proprio perché siamo all'interno di un pluriverso. Sì, pronto? 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 Anche questo ascoltatore ha avuto un attimo di timidezza, va bene. Per questo è importante che noi abbiamo sempre da cercare i motivi del nostro vivere nel nostro vivere. Perché i monoteisti hanno sempre la caratteristica di recitare, fanno i pappagalli, sono stati ammaestrati. Ma d'altronde c'è una frase che è spesso attribuita al criminale Gesù Cristo, che si dice ammaestrava le folle. Proprio perché siamo all'interno di un circo in cui esiste un domatore ed esistono i domati. Ma la realtà della vita non è questa. La realtà della vita è che io devo comprendere, io devo conoscere, io devo percorrere, io devo toccare, io devo vivere, io devo essere in contatto con le altre realtà. E le altre realtà non possono prescindere da me. In realtà il monoteista è completamente cieco, privo di sensi, privo di sensibilità. E difatti, cosa succede? Che quando tu cerchi di fermarlo, di dirgli fermati e spiegami questa tua affermazione, spiegami quello che tu dici, no, dicono che interrompi il loro discorso, cioè che interrompi la loro predica, il loro monologo, perché sei in difficoltà. In realtà, quando tu cerchi di fermare un cattolico, lui non vuole fermarsi, perché deve imporsi, e tu devi accettare in maniera critica, devi dire, ma io non posso accettare che tu faccia delle affermazioni e non me le motivi, non me le giustifichi, non gli dai la dimensione e non accetti un dialogo, un dibattito. Loro vogliono soltanto la possibilità di fare i rulli compressori. D'altronde Gesù Cristo, il loro emblema criminale, ha sempre avuto questa caratteristica, quello di essere il rullo compressore, quello che di annientare gli altri, quello di sconvolgere la vita degli altri e quella di dire soprattutto, ricordiamo l'esempio, disse vi farò pescatori di uomini, non si disse no, vi farò cercatori di uomini o portatori, tra l'altro anche il dire vi farò, io ho il potere, voi non siete niente, voi non potreste mai diventare, no, io vi trasformo con la mia imposizione. Già questo modo di approcciarsi è ben diverso, perché il criminale Gesù Cristo disse io vi farò, praticamente dice prendo le persone e le modello come voglio io. Il pagano dice non farà mai questo, cercherà sempre di spiegarsi, cercherà sempre di comprendere, cercherà sempre l'intesa, cercherà le cose che uniscono, che dividono da un'altra persona, ma non dovrà fare qualcosa delle persone. Sa che non è un pagano, non è un messia, non è un profeta, non è un portatore di verità. Un pagano porta solo se stesso. Sei pronto?
Sì, buonasera, sono Antonio da Vicenza.
Sì.
Ecco, innanzitutto volevo dirle che mi piace come conduce lei la trasmissione su questo tipo di argomento, no? Al contrario dell'altro suo collega.
Vabbè, ognuno ha le sue caratteristiche, Claudio ha le sue caratteristiche.
Sì, no, caratteristiche proprio a sentirlo parlare.
Beh, questo non è un problema della trasmissione, dimmi cosa volevi dire.
No, era anche per fare una battuta, no? Era così disgustoso sentirle con il suo, diciamo...
Sta attento, tu per cosa hai chiamato a fare... Scusa, ma perché hai chiamato?
No, io finisco il discorso, poi le faccio la domanda.
Sì, dimmi.
Lei mi faceva fare questa battuta, no?
No, non te la lascio fare.
Come?
Non te la lascio fare.
Non me la lascia fare.
No.
La solita democrazia di questa radio?
No, io non sono democratico.
Non è democratico?
No, io non sono democratico.
Ho capito. Va bene, allora...
Comunque, ti lascio fare la domanda.
Va bene, allora. Quello che volevo sapere da lei è un dubbio, no? Che cosa ne pensa lei del fatto che io ho 46 anni e in 46 anni televisione, giornale, radio, libri, ogni volta che un qualsiasi personaggio politico, cultura, dell'arte, eccetera, eccetera, quando hanno parlato, non so, del pontefice, qualsiasi era la loro provenienza,
sì,
laica o non laica, c'era sempre, e soprattutto da quelli, diciamo, laici, no? Perché,
ma io non sono laico.
No, io non parlo di lei, io parlo in generale, no? Di questi personaggi, quando venivano intervistati si parlava, ad esempio, del Papa, facciamo un esempio,
sì,
no? Perché c'era da parte di queste persone sempre un certo rispetto o addirittura un'esaltazione di questo personaggio?
Perché erano cristiani.
Personaggi pubblici dello spettacolo che magari sono atei oppure attuali politici, o Presidente della Repubblica.
Sono cristiani.
Come?
Sono cristiani.
Anche personaggi politici non cristiani, parlo del...
Guarda, qua dall'estrema destra, all'estrema sinistra, cioè da Bertinotti a Pino Rauti sono tutti cristiani.
Cioè questa educazione, cioè li vedi parlare con un certo rispetto di questo personaggio, eccetera. Lei come lo interpreta questa... questo tipo di comportamento?
Bene,
questo non solo in televisione, anche nelle interviste, sui giornali, nei libri,
sì,
eccetera. Ecco, questa era la mia domanda. Comunque, sono sempre d'accordo che una trasmissione deve essere condotta in modo pulita come la conduce lei. Grazie.
Va bene, grazie, ciao.
Il discorso che i politici dall'estrema destra all'estrema sinistra, che da Bertinotti Cossuta a Pino Rauti e compagnia, abbiano l'immagine rispetto della visione cristiana, perché loro sono cristiani, anche perché esiste un qualcosa che ha condizionato dal punto di vista esistenziale le persone, le ha condizionate, deformate, e l'immagine del Gesù Cristo buono. In realtà Gesù Cristo non è buono, però le persone sono state talmente addomesticate che non sono capaci di ribellarsi totalmente. Sei pronto? 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 Vabbè. Di conseguenza, quando le persone non sono più capaci di liberarsi da quello che hanno subito, da quello che gli è stato insegnato, quando hanno il terrore di liberarsi, logicamente cercheranno sempre di accettare un qualcosa che li tenga addomesticati. Sei pronto?
Sì, pronto, buonasera, sono Luigi da Treviso. Ecco, gli addebiti...
Allora, purtroppo c'è un'interferenza. Per quanto appunto si diceva, Gesù Cristo è la figura criminale che è stata bombardata, e ha bombardato la psiche, gli individui, ogni aspetto della persona, ogni individuo, e di conseguenza gli individui sono stati fin dall'età giovanile, perché pensate soltanto dagli insegnamenti nelle scuole, pensate soltanto al fatto del Gesù che muore per voi, e chi gli ha chiesto di morire per noi, il fatto che soffra sulla croce per salvarci da cosa, crea un impatto emotivo. E finché le persone non sono capaci di affrontare quello, di comprendere che il problema della nostra esistenza non è la Chiesa, della Chiesa a me non me ne frega niente, non è anche il cristianesimo, ma nel noi è l'immagine che Gesù Cristo proietta, perché noi abbiamo anticlericali, abbiamo laici, che sono capaci di dirne di cotte e di crude, e a ragion veduta certe volte, della Chiesa, però non sono capaci di liberarsi da questo peso. Ma d'altronde questo viene fatto intenzionalmente, perché i cristiani sono molto abili, perché distruggono la personalità, distruggono gli individui, distruggono le comunità, e lasciano un qualcosa dentro che è una bomba dell'orologeria, che è l'immagine di Gesù Cristo, ma creata ad artificio proprio per fregare le persone. Sei pronto?
Sì, lo debito sui...
Allora, di conseguenza, quando il Gesù insegna che sono dei peccatori che devono essere salvati, quando tramite le parabole, lui dice, soprattutto la parabola delle mine, prendete e sgozzatevi davanti a me perché non hanno voluto che io regnassi su di loro. Quando attribuisce sempre agli altri la malvagità, la cattiveria, quando dà questi ordini, logicamente sono sempre ordini distruttivi. Tutto quanto quello che il il Gesù Cristo insegna è sempre un attacco alla personalità, è sempre una volontà di annientare gli altri, perché dice voi siete ipocriti, voi siete falsi, voi siete menzogneri, solo tramite di me vi potete salvare, proprio perché la volontà è di distruggere la singola personalità. E allora, di conseguenza, appunto, cosa significa? Che proprio c'è il desiderio proprio di fare queste cose. Significa chiaramente che si vuole sconvolgere la personalità, che si vuole chiaramente creare una specie umana, perché loro la chiamano specie umana, proprio che sia condizionata e condizionabile. E perciò, appunto, la predicazione cristiana è sempre una predicazione perversa, cattiva, feroce, proprio perché Cristo insegna questo. Lo insegna in ogni momento, in ogni circostanza, lo insegna in ogni secondo, e ogni predicazione fa questo, perché sempre cominciare a dire voi peccatori, voi che dovete essere salvati, voi che non accettate la mia predicazione, e voi che usate qualcosa che non appartiene a me perché non accettate che io domini, è una continua predicazione nell'imposizione, nella violenza. E quando le persone vengono educate a questo, logicamente non ci sono grandi speranze che qualcuno si liberi in questo senso. Allora, cambiando, visto che sono già le 19:52, cambiamo un attimino alcune tematiche. E allora, io voglio... Allora, per quanto riguarda appunto, voglio ricordare che ci sono alcune cose interessanti. Giovedì 1 aprile la trasmissione avrà un andamento un po' diverso. Interverrà il regista Mauro Quattrina. Mauro Quattrina è un regista che si occupa anche di varie cose. E Mauro Quattrina parlerà Le streghe bruciano meglio a gennaio, ovvero l'Inquisizione Horror Show. Vi leggo la sua presentazione, spero di far tempo, che dice: quali sono i nuovi eretici da mandare al suo rogo? La New Age deve aspettarsi l'Inquisizione, e perché la Chiesa l'attacca? È possibile che l'Inquisizione continui ad influire sui comportamenti nella vita d'oggi e della realtà? Di conseguenza Mauro Quattrini appunto sarà presente, che è un regista che ha scritto vari libri, che ha fatto opere sulla stregoneria, sulla storia dell'Inquisizione e su altre tematiche, appunto sarà presente qua in trasmissione giovedì prossimo dalle ore 15 alle ore 16:30. Perciò chi vuole può andarsi a cercare su internet alcuni pezzi di Mauro Quattrina, avrà tutte le informazioni in merito. E appunto Mauro Quattrina è anche l'autore di filmati come in televisione L'ora delle streghe, in cui documenta proprio la cacciata delle streghe, l'inquisizione, la violenza che c'è. E ci scrive appunto dicendo che per giovedì prossimo lui sarà qui in trasmissione con noi, dice: direi che l'argomento stregue, inquisizione di ieri e di oggi, la revisione storica dei processi per stregoneria per un silenzio definitivo sarà il suo argomento principale. E io invito appunto gli ascoltatori a documentarsi su internet su Mauro Quattrina, su questo regista che sarà con noi ospite giovedì prossimo, e voglio ricordare alcune cose. Voglio ricordare appunto che su internet trovate le mailing list e tutte le informazioni relative, trovate anche i siti con i testi di Claudio Simeoni, che pieni di citazioni bibliche, di riferimenti all'attività criminale, violenta di Gesù Cristo, da Gesù bastonatore a Gesù che ordina di sgozzare gli altri, e trovate tutta una serie di informazioni, trovate anche materiale relativo al rito dell'equinozio di primavera che abbiamo tenuto al Bosco Sacro di Jesolo. E voglio ricordare appunto che per quanto riguarda venerdì santo, lo chiamano così, cioè venerdì 9 aprile, si terrà la cena del musso a Marostica. Per chi vuole essere interessato può sempre chiamare il 338 il 319 77 20 per avere tutte quante le informazioni relative alla cena. Comunque l'appuntamento è il 9 aprile dalle 20 alle 20:30 davanti all'ex sede di Radio Gamma 5 in via Montello 66 a Marostica, e da lì appunto si partirà e si andrà appunto verso la sede di dove si farà la cena del Musso. E ricordo che la cena del Musso appunto veniva fatta e viene fatta in ricordo di un nostro amico che è morto nel 93, che era un poetista naturale, e per scherzo, in maniera goliardica, era nata questa tradizione di ricordarla con la cena a base di Musso, e appunto chi vuole partecipare appunto lo può fare. E io appunto vedo che Stefano è già arrivato, ormai manca poco alla fine della trasmissione, e appunto gli ricordo appunto che giovedì prossimo avremo in trasmissione con noi e parlerà presentando la sua opera, la sua ricerca sulla stregoneria, tutti quanti i testi, tutti i documenti che ha preparato, i film che ha realizzato proprio sulla stregoneria. Sarà con noi Mauro Quatrina. Appunto, Mauro Quatrina è un regista di Verona, è un autore anche di parecchi libri. Ha scritto recentemente un libro anche su Pinocchio l'eretico, collegato ai culti della stregoneria. Perciò giovedì prossimo la trasmissione andrà in diretta anche su internet, e gli ascoltatori potranno anche da altre parti poter ascoltare il nostro amico Mauro Quatrina. Io do appuntamento per giovedì prossimo. Ricordo un'altra cosa in chiusura, che ha più attinenza al Veneto. Venerdì scorso siamo andati a una conferenza di presentazione del libro di Federico Moro, La voce della Dea, l'avventura degli antichi Veneti. È un libro che ha come protagonista una sacerdotessa di Reitia, parla degli antichi Veneti, parla della loro religiosità, è un romanzo, e penso che come romanzo sia interessante, lo consiglio a leggere, ve lo consiglio come lettura, anche perché è un libro scorrevole, ben fatto. Tutti i nomi degli autori sono nel Veneto, scritti nel Veneto antico, sono nomi veri. E ora vi ricordo appunto il libro è Federico Moro, La voce della Dea, l'avventura degli antichi Veneti. Le edizioni sono le edizioni Helvetia di Venezia. Vi do, per chi volesse, vediamo se c'è le edizioni Helvetia, hanno anche un sito internet che è edizionihelvetia.it. E per chi vuole ordinare il libro, sempre edizione Helvetia, il numero è 041 54 11 444. È un libro che merita, anche perché la riscoperta di Reitia è una delle caratteristiche della riscoperta all'interno del Veneto dell'antica religiosità. Io saluto gli ascoltatori, mando la pubblicità e lascio lo spazio a Stefano, visto che mancano pochi minuti. Già oggi ho dovuto sforare, e mi dispiace, con l'amico Alvise, che gli ho invaso un po' la trasmissione, ma d'altronde avevamo un'ascoltatrice abbastanza folle, che ha dato la dimostrazione della pericolosità del messaggio cristiano. Allora, mando la pubblicità e noi ci sentiamo giovedì prossimo, e vi ricordo che c'è appunto Mauro Quatrina qui in trasmissione con noi.